Buona serata a tutti. Penso possiamo iniziare ora. Sono stati disposti un po' i vari attrezzi, quindi possiamo anche iniziare. È l'ultima serata nella quale ci lasciamo condurre da Don Giuliano ed è anche la serata che chiude un po' i percorsi di quest'anno sulle catechesi più direttamente rivolte agli adulti. Poi vabbè, durante la Quaresima lo sappiamo che ci sono altri percorsi, ci saranno le meditazioni quaresimali il giovedì sera, ma appunto sulla riflessione un po' legata ai temi della comunità chiudiamo questa sera. Il seme della Chiesa è l'albero del mondo, così recita l'ultimo titolo che affidiamo a Don Giuliano. Lo ringraziamo ancora della sua presenza e lasciamo che ci introduca un po' nelle ultime riflessioni che aveva già tra l'altro un po' preventivato l'ultima volta nella quale ci siamo incontrati. Grazie anche a voi della presenza, evidentemente.
Ecco, grazie. E quindi non fidatevi tanto dei titoli che sapete che sono simbolici, poi in realtà l'acqua segue, diciamo così, il terreno che ha trovato, quindi queste riflessioni insomma sono confluite un po', diciamo così, a seconda del percorso che arriva alla necessità di determinare alcuni compiti pratici che secondo me spettano al cattolicesimo di oggi, quello alto, come dire, no, delle, diciamo così, della teologia, della gerarchia, cioè delle grandi responsabilità istituzionali, diciamo, no? Ma in realtà anche, come dire, al basso, come dire, di quelle piccole scelte comunitarie che sono sempre anche possibili, cioè se qualcuno di voi c'era al convegno di quest'estate, nella relazione scrivevo questo, cioè che noi ci aspettiamo sempre che i cambiamenti debbano in qualche maniera discendere da decisioni che devono essere elaborate, poi prese e poi promulgate, cioè i grandi livelli della conduzione istituzionale della Chiesa, quando forse invece c'è qualche cosa che è alla portata, no, della nostra piccola vita cristiana di base, in modo molto, qualche volta anche evidente, cioè ci sarebbero spazi di lavoro che in qualche maniera ci dobbiamo prendere anche noi, capito? Riprendo però dalle cose che osservavo la volta scorsa, leggendo appunto, facendo una lettura della scrittura neotestamentaria del Vangelo, e riprendo così, cioè ricordando come quelle evoluzioni della storia e della cultura che nella media il cattolicesimo continua a tollerare come degli inconvenienti, no? Perché ancora siamo in questo mood psicologico, no? Cioè il mondo che è cambiato in fondo ci sembra, come dire, che sia avvolto appunto da una specie di inconveniente che dovrebbe essere destinato, no, a riassorbirsi al più presto. Ora, queste evoluzioni che il cattolicesimo continua a tollerare, a sopportare come degli inconvenienti, invece che prendere come dei segni, no? Cioè come la condizione nella quale l'epoca chiama gli esseri umani di oggi a vivere. Cioè molti credenti non hanno sviluppato questo senso di obbedienza alla storia, no, e al tempo. Cioè l'idea che non esiste ovviamente un tempo ideale nel quale essere credenti e che una delle forme attraverso le quali Dio parla e assegna anche un compito è quello, come dire, di essere uomini dentro il tempo che ti tocca, cioè questo è il nostro tempo. Cioè finché non ti convinci che questo è il tuo tempo e quindi lo ami anche per quello che è e quindi lo abiti con certo con la consapevolezza, con la coscienza, ma anche con l'amore e con l'affetto che il tempo che ti è dato richiede, non saprai mai come dire, guardarlo come il terreno nel quale, come dire, il seme della tua vita cristiana è destinato, come dire, no, a finire e a portare frutto. Ora, queste transizioni che noi continuiamo a sopportare come degli inconvenienti invece che vedere come dei segni e come delle opportunità hanno fatto riemergere quelle distinzioni che fanno parte della struttura stessa della testimonianza, quelle tre, quei tre volti, quei tre protagonisti, quelle tre figure che io leggevo, no, dentro il Nuovo Testamento. Quindi l'umanità, la grande scoperta del nostro cattolicesimo dopo la modernità, i discepoli e la religione istituita, no? Queste tre grandezze, così come il Vangelo la articola, così come il Vangelo le articola, nemmeno troppo fra le righe, a partire appunto dall'esperienza della Chiesa primitiva, che per noi resta paradigmatica. Ora, quelle figure, non si tratta semplicemente di figure della letteratura evangelica, cioè non le ho lette per dire che semplicemente sono figure bibliche su cui fare un po' di meditazione e di letteratura. Sono proprio fenomeni, i sociologi direbbero, sono fenomeni sociali totali, cioè sono forme in cui si dà la socialità per la sua struttura di fondo, no? Che sono continuamente in gioco nella loro necessaria relazione. Cioè, le ridico, l'umanità come destinatario universale del regno. No, grande, grande riscoperta. L'umanità come destinatario universale del regno. Cioè, se Dio esiste, parla a tutti gli uomini. Punto. Questo è il dato di base, no? I discepoli come testimoni del Vangelo e segni del regno, no, secondo grande raggruppamento umano, e la religione istituita come veicolo della testimonianza. Ora, questo triangolo qui non è semplicemente un accidente accaduto dentro la vicenda specifica e singolare di Gesù, che ha avuto appunto quelle risonanze, quelle conseguenze drammatiche e poi persino tragiche. Cioè, questo triangolo è sempre in gioco, no? L'umanità come destinataria della parola di Dio, se esiste. Un nucleo di testimoni della rivelazione, che si dà sempre in modo singolare, per Israele e per la Chiesa, no? Il principio dell'elezione. E la forma istituita della religione, che è ineliminabile, no? Che gioca sempre il suo ruolo. Allora, questo triangolo, no? Questo triangolo è sempre in gioco continuamente. E come ci si ricordava alla fine attraverso la domanda l'altra volta, queste sono anche delle figure che non soltanto sono in qualche maniera, si danno nel gioco appunto, no, del e così di questo misterioso rapporto dell'uomo con l'umanità e col mondo e con la storia, ma abitano continuamente anche, come dire, la nostra stessa vita, come dire, di credenti, no? Noi stessi, dicevo, siamo abitati da questo gioco continuo dell'essere, noi siamo nello stesso tempo l'umanità a cui Dio parla e che si rivolge a Dio, siamo però dei testimoni che sono in qualche maniera finiti dentro, no, questo vortice di una particolare elezione che ci rende testimoni. Siamo però sempre dentro anche la scatola istituzionale, no, di una religione che ha le sue forme. No? Ora, quindi queste tre forme stratificano anche il nostro essere dei credenti, oltre che essere figure in qualche maniera di cui si compone questo straordinario modo attraverso cui Dio parla alla storia. E noi siamo reduci da una secolare stagione in cui appunto questi tre elementi erano come fusi e sovrapposti, no? Indiscernibili quasi, per delle ragioni tra virgolette politiche, no, storiche, culturali, ma direi proprio politiche, no, di ordinamento civile. Cioè c'è stata una stagione in cui l'umanità, i testimoni per elezione e la forma istituita della religione, queste tre cose qui hanno coinciso quasi perfettamente. Per delle ragioni che gli storici ci possono raccontare molto bene, no? Perché a un certo punto questi tre elementi si sono fusi, perché la civiltà aveva bisogno di un collante, perché. Ora qui c'è anche qualcuno che magari potrebbe anche dirci: questa cosa è stata solo un male, la dobbiamo guardare solo dal punto di vista negativo con cui adesso noi rileggiamo la storia, ha portato dei benefici, è servita a qualcosa? No. E sta di fatto come dire che noi veniamo certo da un grande arco secolare in cui era così, no? Queste tre figure coincidevano, erano fuse tra di loro. Umanità, testimonianza, istituzione tendevano a sovrapporsi fino a confondersi, fino a non distinguersi più. E forse quindi a fare in modo che una delle tre prevalesse sull'altra, no? Sacrificasse le esigenze dell'altra. Vabbè, ma questi sono bilanci, diciamo. E invece, appunto, transizioni moderne, no? Tutte le cose che abbiamo raccontato e che siamo stufi di dire, il riapparire della loro dialettica, no? Della loro differenza e quindi della loro dialettica, del loro configurare piani anche differenti, no? Ci chiede oggi di ripensare le forme della loro relazione, di nuovo, no? Visto che abbiamo scoperto che sono anche tre cose distinte, che non possono essere fuse tra di loro, beh, noi ci troviamo, come dire, nell'onere, ma anche nell'occasione, per rivedere in modo virtuoso, se riusciamo, i loro rapporti reciproci, no? L'umanità, la testimonianza, l'istituzione. Come istituire una testimonianza in nome del Vangelo a favore di tutta l'umanità? E questa è, se ci pensate, la domanda di fondo del compito pastorale, no? Il compito pastorale è questo. Come possiamo istituire una testimonianza in nome del Vangelo a favore dell'intera umanità? Questo è il compito cristiano. E secondo me, a seconda di come penso davvero che questa epoca sia un'epoca delicatissima in ordine a questo lavoro, perché da come si risponde a questa domanda, appunto, c'è il futuro di cosa sarà il cattolicesimo, no? Sai, potrebbe persino succedere che il cattolicesimo sia destinato a trasformarsi in una delle tante sette, come dire, no, di matrice evangelica, che semplicemente, come dire, custodiscono, difendono e mettono in vendita un prodotto religioso contendendosi il terreno nella vita sociale, come succede nella religiosità americana. No, potrebbe persino succedere così. Questo compito chiede di lavorare a livello dei paradigmi di fondo. Io stasera provo a dire questo, dei paradigmi di fondo da cui dipendono poi delle cose anche molto concrete, spero anche di dire delle cose concrete. Lavorare a livello dei paradigmi di fondo e non semplicemente sugli aggiustamenti di margine, no? Cioè non semplicemente stringere alcune viti, no, delle pratiche pastorali, senza in qualche maniera rivedere alcuni nodi del discernimento di fondo che le determinano. C'è il profondo equivoco in cui si dibatte il nostro cattolicesimo ancora oggi, sta in questa frenesia su adattamenti di margine, no? Diventiamo matti a cambiare questo, cambiare quello, e modifichiamo, e facciamo 5 incontri anziché 10, e facciamo la comunione assieme alla cresima, no? Aggiustamenti di margine, no? Cioè cambi la rondella, cosa che nasconde la paura di affrontare i grandi paradigmi di base, invece, affrontare grandi paradigmi di base con libertà spirituale, anche con un atteggiamento di speranza storica, che qualche volta ti richiederebbero l'invenzione proprio di un nuovo ingranaggio, non semplicemente di cambiare il bullone. No. E anche la teologia, che ha forgiato già da tempo tutti gli strumenti concettuali per pensare questi passaggi, no? Non ha saputo arrivare alla base del compito pastorale, no? Ispirando conseguenze pratiche di una revisione teologica. Cioè noi abbiamo anche avuto la fortuna di una teologia all'altezza, no? Che ha maturato la svolta ermeneutica, no? Dell'interpretazione delle cose di fede. Cioè ci ha dato tutti gli strumenti per capire che, come dire, per operare un discernimento anche coraggioso sulla realtà. Ma questa attrezzatura teologica, anche da noi qui di sicuro anche molto sofisticata, anche molto, molto piena di strumenti, come dire, di prima grandezza, com'è non è riuscito a diventare patrimonio però della pastorale di base, cioè della vita cristiana di base. È rimasta semplicemente una sorta di retorica che non riesce a ispirare coerentemente, no, un cambiamento proprio delle pratiche. Cioè uno di questi, un esempio clamoroso appunto è la Bibbia, no? Abbiamo tutti imparato che la Bibbia è da interpretare, il criterio ermeneutico, e la cultura, e la storia. Ora questo nella vita cristiana di base ha alimentato, come dire, il piacere di tanti di studiare l'ebraico e di fare della letteratura sulla Bibbia, ma non ha trasformato per niente né la visione di Dio che il cristiano di base ha, appunto, rispetto al proprio sentimento religioso, né poi le pratiche, come dire, ordinarie della fede, che restano invece devozionali, soprannaturalistiche, quando non appunto di un devotismo anche molto superstizioso. C'è quindi un ingresso anche pieno di promesse, di una lettura biblica finalmente riscattata, no, dal letteralismo a cui si era abituati, e che però non ha realmente agito come un principio attivo di, come dire, veramente di una, come dire, di una trasfusione sanguigna proprio del sentire credente del cattolicesimo, non so come dire. Allora io provo a dire quali sono, io ne ho viste almeno quattro questioni di fondo, cioè quattro paradigmi che stanno davanti al nostro cattolicesimo, che la storia gli ha messo davanti, che sono l'occasione di questo tempo, che sono un'occasione ma anche una necessità, senza dei quali appunto il cattolicesimo in alto ma anche in basso, no, rischia semplicemente di diventare una specie di corporation del sacro, no. La prima grande elaborazione paradigmatica da onorare sarebbe quella di rimettere a fuoco, io la dico così, poi ci spieghiamo, la forma evangelica della religione custodita dal cristianesimo. Cioè il fatto che c'è religione e religione, e che il cristianesimo custodisce un'idea precisa di religione, che è la religione evangelica, che rispetto, diciamo così, al sentimento arcaico, arcano della religione, rappresenta anche un lavoro di profondo discernimento, se non addirittura di critica molto serrata e molto chirurgica e molto puntuale. C'è quel livello in cui la verità della religione si gioca sul continuo chiarimento tra ciò che è il Vangelo e ciò che è il sentimento del sacro. Che religione è il cristianesimo? Che religione è il cristianesimo? Cioè noi usiamo Vangelo, fede, sacro, religione, cioè queste parole, noi continuiamo, noi e un po' tutti, cioè noi abbiamo indotto anche, diciamo, questo modo di intendere queste parole. Cioè le intendiamo come se fossero dei sinonimi, no? Come se fossero delle parole diverse che dicono più o meno la stessa cosa, no? Una sfera di fenomeni sostanzialmente analoga. La fede, la religione, il sacro. Sai, gli artisti, per esempio, fanno così, no? O gli architetti, lo dico per... butto dentro un po' anche della mia professione, no? Sai, sono quegli artisti che... veri o presunti, cioè anche quelli che arrivati all'età della pensione vanno per i boschi... trovano due pezzi di legno, li mettono insieme, fanno la croce e allora vengono dal direttore del museo e dicono: sto riflettendo sul sacro e vorrebbero fare la mostra. Allora io gli dico, la prima cosa è: lasciamo stare un attimo il sacro, vediamo se c'è l'arte prima, poi vediamo anche se c'è il sacro. Ma per esempio è interessante che in questo mondo dell'estetica, no, degli artisti, degli architetti, questa dimensione è una dimensione, come dire, totalmente analogica, no? dove non ci sono distinzioni, dove la fede, Vangelo, cristianesimo, sacro, religione, trascendenza, spiritualità, no? Tutte queste parole magiche configurano, come dire, una pulsione non meglio identificata e non meglio determinata, e che normalmente si avvicina, diciamo, a quel sentimento universale del sacro, quel sentimento arcaico del sacro, che essendo appunto senza nome, senza legge, indeterminato, inqualificato, è anche sempre potenzialmente equivoco. È sempre sull'orlo anche di assorbire tutte le pulsioni della violenza in circolazione, no? È quell'idea arcaica del sacro che normalmente identifica, come dire, il divino, identifica appunto la presenza, i segni del divino con tutte le forme di forza e di potere che l'essere umano è in grado di sperimentare. E quindi quel divino lì, quel sentimento del sacro lì, che è sempre appunto fascinoso, ma perché è tremendo. E quindi questo mondo sempre molto soprannaturalistico, ai confini sempre un po' con il paranormale, questa idea di una sacra potenza del divino davanti alla quale l'essere umano può stare più che amandola, soprattutto blandendola, no? Cioè quel potere del divino che tu devi blandire più che amare, che devi ricondurre, diciamo così, no, alle tue aspettative infantili di essere umano che pensa in qualche maniera che le condizioni della vita e le leggi della natura possano essere in qualche maniera manipolate da una forza che tu in qualche maniera riesci a manipolare, no? Che è la forza del divino. E quindi questo rapporto con il sacro sempre molto, appunto... molto attraversato da desideri infantili, no? È l'immaginazione di quel divino, è immaginare il divino come saremmo noi se potessimo essere divini, quindi potenti, prepotenti, preoccupati di noi, vendicativi, rancorosi, no? È il divino come lo pensa l'uomo, no? L'idolo. Sai, quando Feuerbach e questi filosofi dell'Ottocento hanno cominciato a dire che insomma, la religione, il cristianesimo sono una specie di proiezione, no, dell'uomo, beh, noi cristiani ci siamo offesi tanto, molto, ma avremmo dovuto anche pensarci su un po' che c'era una parte di ragione, no, in questa cosa qui, che c'è una religione, una religiosità che ha, come dire, questo sfondo. E da cui invece appunto la religione evangelica di Gesù, no, si distacca, si distingue nel modo, come dire, più accurato e più attento possibile, no? Cioè il Vangelo, cioè tutto il Nuovo Testamento potrebbe anche essere letto in questa forma qui. Lo sforzo continuo di Gesù di assumere la propria tradizione religiosa, quella appunto dell'alleanza, quella biblica, e purificarla definitivamente, perché non è il primo a farlo, tra l'altro. C'è tutta la critica profetica che, per esempio, fa questo lavoro, no? Ma Gesù è quello che definitivamente lavora alla purificazione, no? Appunto, di questa, sì, di questa idea, diciamo prima di tutto così, di un'idea veramente umana della religione, no? Di un'idea veramente umana della religione, quindi di una religione evangelica. Cioè, per usare parole molto semplici, come deve essere una religione per essere veramente umana e quindi corrispondente alle intenzioni di Dio che parla all'uomo? Come deve essere una religione? No, quindi contestando l'idea, che se lo dice le nostre sciure, su queste cose qui non ci dormo di notte, no? Cioè che la religione non è buona così, forfettariamente, no? La religione è un fenomeno umano, appunto un fenomeno sociale totale, è anche un'invenzione umana. L'idea cristiana della religione, mediata appunto dalla via evangelica, beh, quella comporta certamente un discernimento su che cosa è la religione, che è decisivo, capito? Che è decisivo. L'Antico Testamento è pieno di questo processo di... Quindi il temone di fondo, no, sul discernimento teorico e filosofico tra evangelico e sacro. Bonhoeffer diceva la fede e la religione, no? Che dopo ovviamente salta sempre su quello a dire sì, però non bisogna separarle, bisogna sempre tenerle insieme. Sì, certo, bisogna sempre tenerle insieme, ma se c'è qualche cosa che caratterizza la natura stessa del cristianesimo è che questa analogia e questa differenza vanno sempre costantemente tenute sotto controllo, sempre. Fede e religione, Vangelo e sacro. Ecco, questo io lo indico come grande bagaglio della nostra storia europea e moderna, che ha prodotto la cultura del disincanto, del senso critico, forse anche grazie ai nascosti effetti del criterio evangelico sulla religione. Cioè, mi chiedo se appunto una cultura come la nostra, arrivata a essere radicalmente critica, no, tanto, come dire, da mettere a repentaglio persino l'idea stessa di un fondamento, non potesse alla fine che sorgere precisamente in una storia culturale che ha alla base questo profondo senso critico, no, della via evangelica nei confronti della religione. Beh, che noi troviamo costantemente dentro il Nuovo Testamento, nelle parole e nei gesti di Gesù, no, che non sto a... ma è così, cioè se c'è qualche cosa che qualifica, no, il lato di testimonianza che Gesù rende a Dio, se c'è qualcosa che qualifica questo gesto è precisamente quello, io lo dico sempre così con una battita, di dire qual è la buona notizia. La buona notizia è che per fortuna Dio non è come pensiamo noi, perché se per caso Dio fosse davvero come pensiamo noi, non c'è scampo per nessuno, ma proprio per nessuno, capito? Sei nelle mani del parroco. Accidenti. E sai che essere nelle mani del parroco è un bel problema. La buona notizia, dice Gesù, è che per fortuna, guarda che Dio non è come pensiamo noi, cioè come pensate voi. Dio è un'altra cosa e vuole altre cose. Misericordia, io voglio, non sacrificio. E si aspetta prossimità alle sue intenzioni, non appunto nei gesti religiosi che l'istituzione pianifica o, come dire, nelle convenzioni sociali determinate in una morale, ma Dio cerca, vede e riconosce la prossimità alle proprie intenzioni sostanzialmente nella giustizia che si deve all'integrità dell'uomo. Vangelo di domenica, no? Servizio che si deve all'integrità dell'umanità dell'uomo, che è l'unica cosa, la vera cosa che detta legge agli occhi di Dio, quella è la legge, la verità della legge è quella lì. L'unica cosa che veramente detta legge agli occhi di Dio è quello, che quindi deve misurare appunto anche la verità della lettera della legge, che va portata al suo fondamento secondo questo criterio. Ecco, questo nucleo di discernimento che è già il cuore del Nuovo Testamento, non sarà che in qualche maniera questo ha anche determinato in qualche modo appunto una civiltà come la nostra, che è stata capace poi di portare appunto questo senso critico forse anche oltre, come dire, le intenzioni con cui era nato, ma e forse ancora, come dire, il bagaglio che la nostra civiltà e la nostra storia cristiana, no, porta con sé e forse deve anche difendere come proprio verità intrinseca di ciò che è il cristianesimo. Cioè questo profondo senso critico che nasce appunto da un discernimento profondo della religione operata attraverso i criteri del Vangelo. È un virus che fa morire il cristianesimo e la religione, o è un anticorpo che il cristianesimo dovrebbe assumere con coerenza? No? Io sono per la seconda idea, naturalmente. I filippini no. I filippini sono per la prima, no? Però penso che su questo ci giocheremo molto, no? Del futuro del cattolicesimo nel mondo, nella storia. Appunto, credo la prima sera vi dicevo, la domanda è questo, cioè questo nostro modo, questa nostra chiesa appunto occidentale, europea, che ha fatto i conti con il senso critico, con anche il primato della coscienza, della ragione, dell'individuo, no? Con tutte le loro derive, d'accordo. Ma questo nostro cattolicesimo è una delle tante interpretazioni che il cattolicesimo può prendere, cioè che il Vangelo può assumere, no? Legandosi alle storie degli umani, o contiene qualcosa di paradigmatico, no, senza del quale si dissolve proprio anche appunto la forma cristiana ed evangelica della religione. Secondo me la seconda. Cioè c'è qualcosa qui, come dire, che se non tieni vivo, appunto il cattolicesimo rischia, persino con tutto il suo vocabolario ancora evangelico e cristiano, no? Ma secondo me può rischiare, come dire, di nuovo di tuffarsi così indistintamente dentro la piscina di un senso religioso appunto che non custodisce più questo discernimento di fondo che è lo specifico cristiano, no? Lo specifico di Gesù. Però su questo si può discutere. Questo è un discernimento, appunto è un virus che fa morire il cristianesimo, un anticorpo. Nel suo compito di essere un segno, in questo tempo in cui soprattutto l'ingenuità delle religioni porta l'ossigeno del sacro ai vari fuochi di violenza appiccati per il mondo, questa custodia è preziosa, secondo me. In un tempo in cui la religione è diventata di nuovo il furgone che porta la benzina ai grandi incendi, no, che succedono per il mondo, cioè che ci sia una testimonianza cristiana che continua ad avere dentro di sé il correttivo è l'antidoto delle proprie derive, no? Della deriva religiosa. Beh, questo forse è un compito specifico del cristianesimo, forse. Io penso di sì, in qualche modo. Questo è un discernimento di base che richiederebbe prendere sul serio, perché appunto è l'elemento su cui agisce, no, questo discernimento, prendere sul serio la natura di umanesimo teologico del Vangelo cristiano. Cioè, cos'è il cristianesimo? È un umanesimo, un modo di essere uomini, che funziona come criterio di una critica, ecco, io la dico sempre così, ma non l'ho inventata io questa, un grande teologo lo dice, critica religiosa della religione. Critica religiosa della religione, sì, sì. Si critica la religione in nome della verità della religione. Il Vangelo è questo. E lo fa in nome di un ideale altissimo di umanesimo, umanesimo teologico, l'uomo appunto a immagine e somiglianza di Dio. Qui sta il criterio di base anche della pretesa universalistica del cristianesimo, per esempio nel suo rapporto con le altre religioni. No, perché il cristianesimo pretende in qualche maniera di avere in mano una chiave interpretativa specifica rispetto a tutte le vie religiose, no, degli altri esseri umani che percorrono altri sentieri oppure non percorrono nessun sentiero religioso. Appunto ciò che può fondare in qualche maniera una sorta di universalità del cristianesimo è questa perentoria e decisiva difesa dell'umanesimo. Cioè dalla verità dell'uomo, il criterio è l'uomo, il criterio è sempre l'uomo, che certo poi pone naturalmente, criterio è l'uomo, ma non è così semplice, no? Cos'è l'uomo per noi, per l'indocinese, per l'ugandese, no? Cioè non è che dire il criterio è l'uomo poi semplifica subito, lo sintetizza le cose, no? Non è che ti esime comunque dal processo continuamente interpretativo. Il cristianesimo è una maniera di essere uomini, che vede nell'integrità dovuta all'uomo la verità del rapporto religioso. Questo. La verità del rapporto religioso la si giudica sulla base appunto dell'integrità, della giustizia, che è dovuta e realizzata nei confronti dell'uomo, specie se fragile, specie se marginale, specie se compromesso, eccetera. Vangelo di ieri, Vangelo di queste domeniche, no? Matteo, il cui modello, ovviamente, è l'umanità di Gesù. Quindi un modo specifico anche di configurare l'appartenenza alla fede, le sue forme, i suoi modi. Qui comincio a entrare in cose anche abbastanza concrete, no? Cioè questi criteri poi decidono di che cosa tu ti immagini per vita cristiana. Cos'è la vita cristiana? Cosa vuol dire essere credente? Cosa deve fare un cristiano, capito? In cosa consiste la vita cristiana? E se voi ci pensate, l'implicito delle nostre pratiche pastorali, ma la fissazione mentale di noi preti e di chiunque condivida il lavoro pastorale nelle parrocchie, no? Che cosa ci immaginiamo noi di che cosa dovrebbe essere l'ideale della vita cristiana? Come valuti lo stato di salute del regno di Dio dentro la tua comunità? Normalmente l'aspettativa è: beh, la vita cristiana sarebbe andare a messa, partecipare alla catechesi, essere in un gruppo parrocchiale, andare al ritiro mensile, la preghiera, cioè i gesti religiosi, no? Il nostro implicito, il nostro imprinting mentale, quello su cui dopo appunto giudichiamo la realtà, valutiamo del successo, come dire, del nostro agire pastorale, alimentiamo ansie dentro di noi, no? Il parroco che c'ha l'ansia perché non vengono, perché non fanno questa, ma perché non vengono al ritiro, perché la vita cristiana è immaginata come coincidente con i gesti religiosi, no? Con i gesti che onorano le pratiche religiose, che appunto fa parte di quel discernimento lì. Con molta fatica noi stiamo invece imparando che per sé la vita cristiana dovrebbe essere il fatto di la capacità di dare alla tua vita così come si dà nella ferialità dell'esistenza, dare alla tua vita la forma del Vangelo. Questa sarebbe la vita cristiana, no? Che mentre fai il macellaio, mentre fai il soldato, mentre fai un figlio, mentre ti innamori, mentre sei malato, mentre fai l'assessore, mentre stai morendo, che queste cose qui tu le fai cristianamente, cioè alla luce del Vangelo, facendo diventare queste cose annuncio, no, dal Vangelo di Gesù. Questa sarebbe la vita cristiana, che dopo certo si nutre e si esprime con dei gesti, no, che dicono appunto la natura evangelica della tua vita. Poi certo l'Eucaristia, chiaro. Quindi la vita cristiana non sono i gesti della religione. E lo stato di salute del regno non si misura sul grado di adempimento delle prescrizioni religiose. Questo è anzitutto uno schema mentale che poi determina appunto uno sguardo anche pastorale, no? Determina uno sguardo pastorale. Cioè fa in modo che, per esempio, una comunità pensa di aver messo in piedi, come dire, tutte le pratiche necessarie a edificare il regno in un territorio, quando ha messo lì la messa della domenica, il ritiro, no, per i genitori della cresima, la gita al santuario, no, il prontuario, come dire, per l'adempimento dei gesti religiosi e naturalmente anche il giudizio sulla vita pastorale. Che tu ti senti male se al ritiro ne vengono solo 20 anziché i 100 che ti aspettavi, alla messa della domenica quanti sono? Sono tanti, sono pochi? C'è uno sguardo più libero, no? Che riesce, come dire, a vedere i segni, i progressi, il lavoro, no? Della vita evangelica dentro la vita delle persone, che poi certo si esprime per certi aspetti, in certe maniere, in certi momenti, anche in certi gesti religiosi che dopo, per forza, dopo portano anche il peso, la ricchezza e la densità di una vita vissuta nel mondo e non sono, come dire, degli artifici, no, cerimoniosi. Ora, come dire, questo cambiamento della testa è decisivo, secondo me, per il futuro del nostro cattolicesimo. Appunto per non farlo ripiombare, come mi pare in tanti casi sta succedendo, no? Cioè è molto forte l'attrattiva invece per questo cattolicesimo molto teatralmente religioso, no? Che assume l'abito del gesto religioso per se stesso, semplicemente sovrapposto poi, come dire, a pratiche della vita lasciate semplicemente a se stesse, no? A delle leggi che semplicemente obbediscono a un'anarchia di significati che non vengono minimamente toccati, appunto, né dal Vangelo, né da un'idea cristiana della vita. Quindi questo è un primo punto, secondo me. La differenza tra il Vangelo e il sacro, e la vita cristiana, appunto, non come l'adempimento delle cose religiose, che insomma è l'idea che da cui noi veniamo, da cui la nostra tradizione proviene, ma appunto come la vita stessa. Un secondo nodo da metabolizzare sta quindi conseguentemente nel rimettere a fuoco allora il compito cristiano, quello per cui valga la pena di rischiare di affidare il Vangelo a una configurazione istituzionale. Cioè, perché cosa merita di esistere qualcosa come la Chiesa? Se deve esistere, deve esistere per che cosa? Perché rischiare di mettere appunto l'ispirazione del Vangelo dentro una configurazione istituzionale come quella appunto di una comunità di testimoni che per forza di cose, no, si deve istituire? Provo a dire così: i discepoli di Gesù vengono chiamati a stare insieme perché la loro vita comune faccia vedere che il regno di Dio si può anticipare già nella storia in un certo modo di essere uomini, rendendolo quindi credibile all'interesse dell'intera umanità. A meno di tanto, nessuna congrega di appartenenti è degna di sopravvivere al Vangelo di Gesù. A meno di così. A meno di essere questo. Cioè, la Chiesa è quell'insieme di uomini e di donne che stanno insieme perché la loro vita possa far vedere che il regno di Dio davvero si può anticipare qui, che davvero si può fare. Certo, non in modo, non nella pienezza del compimento, ma come anticipazione, come profezia, come speranza. E perché tutta l'umanità possa riconoscere in quel piccolo esperimento, appunto, di vita evangelica che annuncia il regno, e in qualche maniera riguardi l'umanità di tutti. Ora, questo è il compito dei cristiani, no? Questo, intanto, capite che è prima di tutto uno sguardo, è un modo di guardare, no? Cioè, il legionario di Cristo ti dice: ma che sta roba qui cosa vuol dire, no? Ma che noi che stiamo insieme facciamo vedere chi è il regno? No, 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 noi siamo qui, abbiamo la verità e semplicemente dobbiamo fare in modo che tutti si convincano che devono venire qui. Che segno d'Egitto! È uno sguardo, no? Intanto questo limita il compito e il ministero della Chiesa alla sua relatività di segno, come dicevo due lunedì fa. Io lo dico sempre in questa maniera, con le mie formulette così un po' cabarettistiche che servono subito per capire una cosa, poi voi quando l'avete ascoltata la prendete e la buttate nel cestino. La Chiesa non è il posto dove tutti devono entrare per essere graditi a Dio. La Chiesa è un posto dove qualcuno, liberamente e per amore, fa vedere quello che Dio ha già voluto per tutti. Questa è la Chiesa. E quindi già questo delimita, capite, delimita anche la relatività, no, di questi che stanno nel posto in cui si fa vedere quello che Dio ha già voluto per tutti. Cioè, che per sé Dio ha già voluto tutto per tutti, no? Quindi tu non devi portare niente a nessuno per sé. Devi far vedere. Quindi anzitutto una limitazione proprio, no, di relatività, che, come dicevo due lunedì fa, non significa marginalità, no, non significa insignificanza. Relatività significa appunto essere legati nella differenza, no? In secondo luogo, questo determina la natura comunitaria e fraterna della testimonianza evangelica. Cioè un modello di relazione che in qualche maniera era la nota, l'armonica di fondo, no, del cristianesimo originario. Stavano insieme come fratelli. Cioè che alla fine l'umanità che parla del Vangelo, la si mette alla prova stando insieme, no? Non è l'umanità del singolo che si mette la testa fra le mani, che pensa, che medita, che prega. No, l'umanità che parla del Vangelo, appunto, di quell'umanesimo, della giustizia dovuta all'umano in cui Dio si riconosce. Allora, questo umanesimo lo si mette alla prova stando insieme, no? Provando. provando a fare gli uomini insieme, dovendosi reciprocamente riconoscimento, servizio, fraternità, giustizia. È lì che si mette alla prova, stando insieme. Un modello di relazioni, e che appunto è in qualche maniera la dimensione che maggiormente si è persa, come dire, dentro la forma istituita, no, della testimonianza cristiana e credente. Noi veniamo in modo particolare da una tradizione religiosa cristiana che, per tante ragioni che non stiamo a dire qui, si era configurata come un rapporto verticale fra un'istituzione detentrice, no, di una via religiosa e di una configurazione dottrinale e, come dire, la vita spirituale del singolo, no? Il fedele. Cioè, la Chiesa tridentina era costruita, poi c'erano anche i correttivi, non bisogna mai essere rigidi, ma l'obiettivo era questo, era la cura delle singole anime, una per una, no? Rapporto religioso come vicenda puramente individuale, in cui contava appunto lo stato di salute della tua anima nei confronti di chi? E di Dio prima di tutto, e solo di Dio, marginalmente dei fratelli. No. E qui è mancato completamente, no, la natura di testimonianza della vita fraterna. Pensate, piccolo esempio che smaschera, no, i presupposti mentali. Sai quando la signora viene a chiederti: ma io volevo fare, ma io posso fare la comunione, no? Che ieri sera guardavo la televisione, ho girato un canale, ho visto una cosa mica tanto bella e posso fare la comunione io oggi. Questi dilemmi di chi associa, diciamo così, no, il fare la comunione a quello stato perfetto di grazia che consegue sistematicamente, no, alla partecipazione al sacramento della riconciliazione, tanto è testimonianza appunto di questa idea qui, no? Di una vita cristiana intesa come una perfezione che l'individuo deve dimostrare direttamente nei confronti di Dio, no? La quale si scorda e si dimentica che, per esempio, fare la comunione, come dice la parola stessa, all'Eucaristia comunitaria, significa che io faccio la comunione, sì, certo, intanto con Gesù, che si fa presente nel segno eucaristico, con il Padre con cui mi mette in comunione Gesù, che si fa presente nel segno eucaristico, ma prima di tutto il grande segno che realizza la comunione è con voi che faccio la comunione. E prima di rifiutarmi di fare la comunione con quello che ho vicino, a destra, a sinistra, davanti, dietro, beh, ci devo pensare tanto, capito? Non che ho sbagliato a girare il canale ieri sera. Cioè, che persino l'Eucaristia abbia perso questa natura, appunto, di profonda sintesi simbolica e comunitaria, no? Dice molto, come dire, di quello che noi abbiamo perso come natura specifica della testimonianza cristiana, che dovrebbe essere prima di tutto la testimonianza di una fraternità che realizza appunto le relazioni umane. E che quindi, come dire, la testimonianza, il soggetto della testimonianza credente non è il singolo, no? Che fa propaganda di qualche verità religiosa in cui si è riconosciuto. Il soggetto primario della testimonianza credente è la comunità come tale, che confessa, che celebra il Signore risorto e presente in mezzo ad essa, come corpo umano, come secondo corpo umano di Cristo. Beh, se c'è una cosa che manca certamente alle nostre comunità è di realizzare delle vere fraternità, no? Che ci sia veramente, che siano posti dove c'è della gente che sta veramente insieme, che mette a prova le proprie relazioni e che in quello fa consistere la natura della testimonianza cristiana, no? È dal modo con cui state insieme e con cui realizzate, come dire, delle forme profetiche di relazione che si capisce che lì abita il Vangelo, no? Che, attenzione, non vuol dire naturalmente vivere insieme, non è tanto questo, no? Ma appunto realizzare delle forme profetiche di relazione in tutti gli aspetti e gli ambiti in cui le relazioni si realizzano, no? Nella scuola, nell'educazione, nell'economia, nel lavoro, nella storia, la comunità. Dare vita a forme profetiche di relazione. E quindi correggere con la idea della vita di fede come prestazione interiore e individuale. Allora qualcuno, vivendo insieme, fa vedere che il Vangelo dà compimento ad una umanità che può essere l'aspirazione di tutti, o in cui tutti possono vedere il proprio destino, come parola di Dio, già data. Qualcuno fa vedere che il destino di tutti sta nel dare alla propria vita la forma del Vangelo. E però questo compito, no, di prefigurazione, no, di una umanità appunto che non si fa in astratto e non si fa una volta per tutte, si fa elaborando continuamente le forme con cui la cultura struttura l'umano, no? E questa è una conseguenza esplicita di questo secondo criterio, no? Il rapporto necessario e indispensabile, diciamo così, che la forma cristiana della religione per darsi nella forma di un umanesimo che trasmette il Vangelo deve avere con la cultura, no, del suo tempo. Intendendo per cultura del suo tempo non il Rosa Tiepolo o l'endecasillabo di Dante, cioè non la cultura accademica alta, che certo serve anche quella, e bisogna ringraziare chi spende la sua vita per quello, ma la cultura appunto come quelle forme simboliche attraverso cui di volta in volta l'umanità dà forma alle esperienze elementari della sua vita, no? Come faccio a fare la donna, come faccio a fare un figlio, ad allevarlo, come faccio a fare l'imprenditore. Beh, queste sono cose che l'uomo fa da sempre e tuttavia le fa sempre in una maniera profondamente diversa, con dei significati profondamente diversi. E senza prendere sul serio queste variazioni simboliche, no, che le forme elementari della vita assumono nella storia, a queste non si può seriamente dare la forma del Vangelo, no? La quale è per sua natura, cioè se non c'è la vita non c'è anche il Vangelo, perché il Vangelo si dà soltanto dentro una vita e attraverso quella vita che è sempre storica, condizionata, contingente. Cioè l'esempio che porto sempre alle sciure, che funziona sempre, è questo qui. Cioè per sé le ragazze di oggi continuano a riprodurre il fenomeno più ripetitivo della storia, che è mettere al mondo dei figli. No, l'essere umano da quando ha smesso di essere l'ominide cacciatore-raccoglitore, ha cominciato a usare il pollice opponibile, a seppellire i suoi morti, ha cominciato a generare esseri umani, a introdurli nel mondo, a educarli. Quindi per sé questa esperienza si ripete appunto in modo persino noioso nella storia, per certi versi sempre uguale a se stessa. L'uomo mette al mondo dei figli. E tuttavia la maniera con cui una ragazza di oggi, no, desidera, concepisce, partorisce, mette al mondo, educa un cucciolo di Homo sapiens, no, nelle forme concrete proprio, nei modi, nelle parole, nei gesti, nelle aspettative che ha nella testa, in quello che si immagina, è profondamente diverso da come questo compito è stato onorato dalla sua nonna 50 anni prima, o da qualche altra ragazza 500 anni fa o 1000 anni fa, no? E quindi capire come questa esperienza può oggi assumere la forma del Vangelo è impossibile se non prendendo sul serio, noi accettando la storicità di questa forma culturale, appunto, no, di vivere questa esperienza elementare della vita. Che quindi significa qualche cosa per il modo con cui quell'esperienza assume la forma del Vangelo, che non è mai data una volta per tutte, e che addirittura è capace, secondo me, come dire, di far saltar fuori persino dal Vangelo cose nuove, cose antiche e cose nuove, no? Cioè è l'esperienza dell'uomo che permette al Vangelo di dire sempre cose nuove. E quindi la cultura come pasta del Vangelo, no? E in questo penso che questo è uno dei grandi limiti, no, delle nostre comunità, lasciando stare le grandi eccezioni, cioè non so se voi siete d'accordo, ma se guardiamo le nostre parrocchie a Bergamo, appunto il compito culturale è francamente davvero il più disertato, no? Anche il più irriso qualche volta, cioè proprio la cultura come tale, appunto perché non è nemmeno capita, no, in questi suoi ingranaggi decisivi, è semplicemente liquidata, diciamo così, come il passatempo, no, di qualche persona che si diverte semplicemente a sentirsi più intelligente. C'è, serpeggia secondo me nei nostri ambienti parrocchiali un certo disdegno, no, dell'esperienza culturale, anche un po' proprio irriso, stupidamente irriso. Beh, e la conseguenza è che penso nessuno oggi che vada in cerca di un posto dove cercare di capire dove va il mondo, quali sono le nuove direttrici dei fenomeni di oggi, capire che cosa sta succedendo, nessuno verrebbe nelle nostre parrocchie in cerca di questo, nessuno. Cioè stanno veramente diventando così una riserva proprio di arrendevolezza totale, no? Che in modo inversamente proporzionale, no, all'incapacità di elaborare cose culturali, però esprime sempre invece giudizi molto perentori e molto. Cioè le nostre parrocchie sono gli ambienti dove alla più grande ignoranza, no, sulle cose del mondo corrisponde anche la più grande arroganza a giudicarne gli effetti. No, cioè anche qui per esempio faccio un esempio che parte dalla mia vita ma potrebbe essere applicato ad altro. Pensate all'arte, no? Al tema dell'arte. Il tema dell'arte è un tema veramente grande, no? Complesso, l'arte contemporanea, il cammino delle arti che è sempre il riflesso, no? Come dire, dei processi culturali e storici in cui l'arte avviene. È sempre lo specchio dell'uomo l'arte, no? Ti dice qual è il sacro del momento e qual è il potere del momento. L'arte si lega sempre, invariabilmente, al sacro e al potere, sempre. E oggi l'arte è, qual è il sacro e il potere di oggi? Beh, appunto, è la cultura economica, è il mercato, è... No, cioè, ci farà capire qualche cosa il fatto che i grandi committenti di oggi non sono più i papi e i cardinali, ma sono i presidenti delle multinazionali e i grandi stilisti, no? Cioè ci farà capire qualche cosa. Che al posto del cardinale del Monte adesso c'è Prada. Oh, quindi l'arte è veramente un mondo che ti fa capire dove sta andando l'uomo. Allora le nostre comunità parrocchiali sono quelle che rispetto a queste cose sanno meno di tutti, ma proprio zero, no? Ci sono quelli che sono rimasti ancora che Caravaggio, dopo Caravaggio l'arte è morta, ma non conoscono proprio. Non conoscono la storia del, non conoscono i nomi, non conoscono le vicende, non sanno guardare, non hanno visto. E però sono capaci di giudizi così immediati, così sprezzanti, così violenti, così feroci, così presuntuosi, no? E questo è. E quindi un deficit profondo del, come dire, del discernimento culturale nelle nostre parrocchie. Ho fatto l'esempio dell'arte, ma appunto. No. Terzo punto di discernimento, sta nel fatto che questo ministero della Chiesa, che appunto ha questo discernimento di base, dal sacro all'evangelico, che ha questo compito specifico, che ha bisogno della mediazione culturale, questo ministero della Chiesa di essere profezia di umanità nuova, poi deve tradursi in ministeri concreti. Deve tradursi in ministeri concreti. Questa traduzione in ministeri concreti, secondo me, è uno dei grandi nodi, dei grandi problemi del nostro cattolicesimo contemporaneo. Ministeri concreti, cioè vuol dire, certo, rimettere a fuoco il compito che il cristianesimo ha nella storia, inevitabilmente significa ripensare il modo con cui, appunto, all'interno di questa testimonianza si danno quelle figure, quelle forme, quei ruoli, cioè quei ministeri che possono onorare un compito così. No. E anche lì non basta più cambiare il bullone, capito, no? La rondella, è l'ingranaggio che va ripensato veramente con coraggio. I ministeri concreti, che per come sono ora, sono ancora forgiati sulla matrice di un compito sostanzialmente sacrale, no? E quindi torniamo al discernimento, no, del primo punto. Per come sono ora i nostri ministeri nella Chiesa, sono ancora molto determinati da questa matrice di base, no? Che alla fine il fondamento del ministero nella Chiesa ha una matrice sostanzialmente sacrale, che vuol dire mediazione esclusivamente rituale della fede, appunto il gesto religioso, e quindi primato sacerdotale, cioè primato del sacerdote nel senso, come dire, religioso, no, del termine. E noi abbiamo il compito, certo, se sta in piedi questo quadro, ripeto, se andiamo nelle Filippine già, riportare la dimensione rituale al suo essere semplicemente sintesi e non contenuto esclusivo, no, della fraternità che nella fede testimonia il Vangelo. Appunto, la fraternità dei cristiani che testimonia il Vangelo, che trova nell'Eucaristia certamente il suo momento di sintesi, di espressione, persino di verifica, ma che non è il contenuto esclusivo della testimonianza. Allora anche qui, no, rimettere a posto i pezzi, la relatività delle cose. I ministeri dovrebbero tornare a servizio di una fraternità che va strutturata, non in ostaggio della presidenza liturgica, no? Ma i ministeri dovrebbero tornare ad essere frutto di quei bisogni, di quelle necessità e di quei servizi che si manifestano come evidenti, no? Nel compito che una comunità cristiana si dà diventando così. Cioè i ministeri dovrebbero nascere rispondendo a dei bisogni concreti che nascono in una comunità che prova veramente a testimoniare una umanità fedele al Vangelo. E quindi i ministeri dovrebbero nascere là dove ci sono dei bisogni di servizio che attengono appunto a quelle esperienze elementari in cui ne va della testimonianza del Vangelo. L'educazione, il lavoro, la politica, la cultura, certo il servizio, la carità, cioè tutti i luoghi dove servono dei ruoli specifici, delle figure, appunto dei ministeri, no? E quindi una concezione del ministero anche più libera da questa sovrapposizione storica e sostanzialmente latina, no? Dell'ordine con la questione del celibato. Qui bisognerebbe fare tanta storia, no? Il monachesimo antico, però apro una parentesi che potrebbe essere un quinto punto, ma io la metto qui perché determina davvero molto il nostro sguardo sul ministero, no? E su queste cose qui. Cioè un grande punto di discernimento sarebbe anche quello che riguarda il rapporto fra l'umanesimo del Vangelo con il secolare sospetto della religione nei confronti del sesso. Cioè bisognerà ragionare una volta tanto su questa cosa qui, no? Cioè come mai la religione e in specifico anche la nostra, no? La nostra secolare storia cristiana, come dire, ha sempre mantenuto questa specie di ossessione nei confronti, no, della dimensione sessuale. Certo, ci sono delle ragioni storiche ben precise, ragioni culturali, forse ci sono anche delle ragioni filosofiche di fondo. Certo, il fatto che la materia sessuale, per usare un'espressione della tradizione, è materia grave, cioè non è una delle tante cose dell'uomo. È ciò che fa la differenza dall'uomo. E anche, cioè, non è solo i bei sentimenti, anche la violenza e anche potenziale prevaricazione, cioè appunto il governo del sesso è anche costruzione della società, non solo gratificazione degli individui, no? Sarebbero discorsi molto ampi. Quindi certo che è materia grave, è la base dell'umano, la distinzione appunto dei sessi e... Però, certo, l'impressione che noi ne abbiamo fatto un'ossessione dominante è anche molto forte, no? Cioè che quindi non l'abbiamo neanche capita come materia grave, no? Cioè l'abbiamo chiamata così, ma come se fosse appunto qualche cosa da mettere in catene, no? Da dominare con quattro categorie e una disciplina. E non invece veramente come una forza magmatica che va capita e che soprattutto, come tutte le altre cose, assume di volta in volta delle forme culturali con cui bisogna fare i conti, no? E quindi questo ha fatto in modo che, per esempio, il cattolicesimo viene identificato con una morbosità circa il sesso, no? Cioè nella mentalità comune, ma nella testa dei giovani è così, no? Il cattolicesimo uguale al problema del sesso, della morale sessuale. Chi di voi appunto ha visto la serie del Papa Giovane di Paolo Sorrentino, no? Con tutti i suoi eccessi, eccetera, ma anche con tutta la sua bellezza, però quella cosa lì, però lui l'ha fatta proprio percepire, più che dirla, l'ha fatta percepire questa ossessione, questa specie di ossessione che imprigiona persino la vita cristiana, no? Dentro delle penombre da cui non esci se non la rifletti con limpidezza, no? Prendersi cura dei legami e degli affetti con una serenità e con una serietà e una autorevolezza che può venire solo dall'aver capito la complessità della cosa e quindi anche la relatività dei costumi e quindi anche la libertà delle coscienze, no? Cioè su questo tema avremo bisogno veramente di... E certo di non farlo diventare la posta in gioco, come dire, no, della coerenza cristiana, no? Certo, della serietà umana, sì. E non so, faccio un esempio su cosa vorrebbe dire praticamente, no, rimettere in pista questi discorsi, queste riflessioni. No, pensate a tutta la nostra pastorale matrimoniale, no, che è tutto un girare di viti, un cambiare le rondelle. No, questa pastorale matrimoniale che tiene, diciamo così, viva formalmente, no, una visione delle cose del matrimonio cristiano, no? Con una pratica dei nostri giovani che è già per conto suo è andata al di là, no, di queste forme, no? Le convivenze, E questo si traduce in che cosa? Per fortuna si traduce il più delle volte nell'umanità e nella sapienza del parroco, che quando incontra questi giovani, incontra dei giovani, no? E ovviamente non. Perché per sé, certo, se si dovesse in qualche maniera applicare alla loro situazione, alla loro vita, alla loro domanda, no, la formalità della visione cristiana del matrimonio, bisognerebbe semplicemente mandarli fuori dalla porta e dirgli: voi siete scomunicati. Ma certo, la sapienza pratica della pastorale ha già capito che invece in qualche maniera questi nuovi passaggi esistenziali e queste nuove forme, no, di gestione della vita affettiva, della vita sessuale, dell'approssimazione alla vita in comune, del matrimonio, no, si sono in qualche maniera trasformate, no, fino ad essere anche, lasciatemi usare questa parola di moda, liquide, no? E allora ogni pastore, ogni prete, ogni laico che abbia a che fare con i percorsi matrimoniali sa che ha imparato a prendere anche sul serio questi passaggi, no? Che qualche volta persino ti sorprendono. E ti sorprende vedere arrivare una coppia che magari ha alle spalle 7, 8, 10 anni di convivenza e che chiede, no, di attraversare la soglia delle nozze cristiane con una consapevolezza e una maturità che tu non trovi, diciamo così, no, nella coppia invece di due giovani che in modo integerrimo hanno aspettato il giorno del matrimonio. Adesso estremizzo, ma... Che poi ci sono sorprese, capito? Cioè che questo reinventarsi anche molto spontaneo dei percorsi contiene una sua verità. Cioè perché poi gli esseri umani non è che si inventano dei percorsi alternativi perché sono cattivi e vogliono fare un dispetto al parroco o al papa, no? Ma perché appunto è nelle cose, nella storia, nella cultura, è in quelle forme che la vita consegna loro per dare forma alla loro vita, no? Beh, allora ci siamo tutti oramai abituati a capire che questo percorso di approssimazione, di così, attraverso cui si dà forma all'amore, ci si avvicina al matrimonio, si vive insieme, è diventato un cammino con delle tappe molto più indefinibili, molto più... appunto molto più imprevedibili, molto più lunghe. Cioè io per esempio mi chiedo se il cattolicesimo non dovrà arrivare anche a, così come ha ereditato dei costumi matrimoniali tardo antichi, no? In cui l'avvicinamento alle nozze era preceduto dal fidanzamento, in cui insomma le tappe dell'incontro fra due era molto più fluido, molto più diversificato, non era... mi chiedo se non dovrà succedere anche al nostro cattolicesimo che non finirà per ritualizzare, no? Percorsi e tappe che gli esseri umani hanno in qualche maniera formalizzato nella loro vita, no? Cioè che la cultura ha prodotto. E che il cristianesimo poi appunto deve ritualizzare per dargli forma evangelica, no? Potrà succedere nel futuro? Beh, secondo me, se non succederà, avremo semplicemente lasciato a se stesse generazioni, no, di giovani che si sono, come dire, sono entrati, come dire, nell'esperienza dell'amore, dell'innamoramento, della vita insieme, no? Li lasceremo senza appunto, come dire, la forma evangelica della vita, che è l'espressione che usa, che mi ha sempre colpito molto, che usa Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, alludendo un po' anche a tutte le questioni di Amoris Laetitia, no? Ma dice la cosa che ci dovrebbe togliere il sonno, preoccupare davvero fino in fondo, è che ci sono tante persone che sono costrette ad attraversare momenti della loro vita e della loro esistenza senza la luce del Vangelo. Appunto perché noi non abbiamo trovato il modo di dargliela. Ecco, esiste spazio per riscattare le immaginazioni pratiche. Ecco, chiudo questa parentesi su appunto ossessione sul sesso, no? Come dovrebbero in qualche maniera cambiare anche i nostri atteggiamenti per rispetto a questa materia e quindi soprattutto laddove esse sono in gioco, eccetera. Potrei citare tante altre cose. È chiaro che dopo, dato il criterio, capite come potrebbe cambiare tutto l'atteggiamento su tantissime altre cose, no? Su tantissime altre esperienze. E tornando appunto al principio del ministero, secondo me profondamente ostaggio anche di questo criterio qui, no? Appunto di questa ossessione sessuale, di questo primato della purezza rituale, che quindi ha fatto in modo che la figura del ministero alla fine coincidesse con la figura del ministero ordinato alle cose in sacris e determinato appunto dalla purezza celibataria derivante sostanzialmente dalla perfezione della vita monastica. Questo è il giro. Allora, tornando a quel tema lì, esiste nel presente lo spazio per riscattare le immaginazioni pratiche sui ministeri da questa ossessione per il sesso e congiuntamente restituire limpidezza anche alla testimonianza del celibato? No. Perché diciamocelo francamente, cosa sta comunicando oggi? Quale profezia comunica oggi la vita celibataria dei preti? No, dentro, come dire, questo oramai condizione permanentemente precaria, no? Dove appunto le esperienze dolorose, i momenti anche di turbamento, di scandalo, non sono più il caso isolato, no? Dove si percepisce, diciamo così, che c'è una fatica, no, a vivere. Cosa sta comunicando, no? Che differenza comunica la vita celibataria dei preti oggi? E c'è spazio per immaginare che di nuovo in qualche maniera si possa pensare separatamente la vocazione al ministero, cioè di guida della comunità, dalla vocazione al celibato che annuncia appunto, no, la gratuità del regno di Dio? C'è spazio per separare queste due cose, non per eliminarne una, attenzione, per distinguere, per separarle, per permettere anche alla seconda di poter di nuovo essere una profezia e non una specie di condanna, no? Appunto di grande ideale sistematicamente tradito, no? E allora, per esempio, mi chiedo, faccio un po' di fantascienza pastorale, ma sarebbe immaginabile oggi o in un prossimo futuro immaginare che a un uomo, a una persona che un uomo buono che ha dimostrato nella sua vita rettitudine, che nella sua professione si è dimostrato capace, autorevole, che ha vissuto la sua vita cristiana veramente con profondità evangelica, che ha portato avanti la sua famiglia con vero senso paterno, con grande capacità, una figura di uomo sposato che dentro la comunità, come dire, attrae già di per sé stesso il senso di un'autorevolezza. Sarebbe possibile che a quello lì la Chiesa gli chiede, dai per favore, adesso che hai 50 anni, 55, i tuoi figli sono grandi, assumi il ruolo di pastore della comunità, guida la comunità. E quindi diventa presbitero. La parola presbitero. Ce lo dico pensando oggi a Longolo, abbiamo fatto il funerale di un uomo che si chiama Beppe, magari qualcuno lo conoscerà anche, che nella comunità aveva questo, veramente questo peso, un uomo che per tutta la vita, un uomo mite, veramente mite, di grande spiritualità, che ha allevato generazioni di bambini al catechismo, che ha amato da tutti, in cui tutti vedevano veramente, come dire, una sorta di cristianesimo realizzato, ma non nel senso bigotto, cioè proprio nel senso di una pienezza davanti alla quale si prova ammirazione. E io è da quando lo conosco che mi chiedo, e oggi ancora me lo chiedevo, cosa avrebbe impedito che al Beppe, arrivato a 60 anni, la comunità gli chiedesse, beh, diventa veramente presbitero. E diventa prete, cioè è proprio impossibile, impensabile, scandaloso, o non sarà forse la strada che aspetta anche un cattolicesimo come il nostro europeo, in cui appunto i processi e i dinamismi, no, del reclutamento presbiterale sono in affanno, non hanno più, come dire, un criterio. Cioè, sono cose possibili e pensabili o... Cioè, io dico di sì, no. Che vorrebbe dire anche restituire appunto un peso umano diverso, no, anche al ministero, come dire, della guida della comunità, cioè del prete inteso così. Cioè, che non è che elimina tutti gli altri problemi, Cioè, ne genererebbe degli altri. Cioè, è chiaro che avere il prete sposato, no, come peraltro altre confessioni cattoliche hanno, genererebbe altri problemi, cioè quello c'ha la famiglia e quindi la sua famiglia dovrebbe essere, ma non è che è mancato di problemi il modello, no, del ministero celibatario. E la scelta del ministero celibatario allora sarebbe realmente, siccome volontaria e non costretta e non sovrapposta a quella del ministero, sarebbe di nuovo, appunto, come per sé è nata nella storia, capace, diciamo così, di essere profezia di quello di cui deve essere profezia. No. E certo, per noi oggi invece è così, non è che... Allora, nella forma sarebbe che tra quelli che hanno la vocazione al celibato vengono scelti coloro che hanno la vocazione al ministero. Nella realtà è il contrario, è che in seminario sono sempre entrate persone che avevano vocazione al ministero e si sono trovate anche a dover onorare la vocazione al celibato. Per me sono due cose anche che dovranno essere in qualche maniera distinte. Vedete che entro un po' nel pratico. E l'ultima cosa su questo tema, distinguere tra queste due cose, retoriche della vocazione e dinamiche della chiamata. Cioè, su questi temi, specialmente quando si tratta della vocazione religiosa, no? C'è sempre molta retorica della vocazione come di una specie di indefinibile processo spiritualistico attraverso cui Dio, attraverso dei segni, ti fa capire se tu hai la vocazione. Allora li vedi tutti lì che chiudono gli occhi, guardano dentro di sé, ma come mi parlerà Dio, attraverso che cosa? E io ho sempre visto e temuto in queste cose, no? Un rischio veramente di un rispecchiamento narcisistico della psiche, no? Che alla fine tu pensi che sia Dio che ti parla, ma alla fine sei tu che ti dici delle cose, no? Cioè, che te le inventi proprio. Cioè, sarà che sono fatto male io, scusatemi, sono cose che non ho mai capito, no? A cui non ho mai nemmeno creduto, no? Queste contorsioni interiori attraverso cui tutto può veramente diventare segno di tutto. No. E invece delle retoriche della vocazione, non potremmo tornare ad una sana concezione, no? Invece delle dinamiche della chiamata. Dinamiche della chiamata vuol dire che certo che è Dio che ti chiama, ma ti chiama attraverso la Chiesa. È la Chiesa che ti chiama, no? attraverso i bisogni che ha, e tu ti senti chiamato dalla Chiesa a dire: dai, c'è questo bisogno, diventa ministro. C'è il bambino che dice Ambrogio Vescovo. I grandi vescovi dell'antichità che appunto recitavano sempre questa cosa, no? Io avrei voluto fare il monaco e dedicarmi alla vita spirituale, starmene per conto mio dal mio monastero, e ho resistito finché ho potuto. Ma poi i bisogni della Chiesa mi hanno chiamato, mi hanno costretto a diventare vescovo, no? Dietro questa cosa per me c'è questa idea, no? È la Chiesa che ti chiama. È il bisogno della Chiesa che ti chiama. E biblicamente io lo leggo nel... Vi ricordate l'episodio biblico della vocazione di Samuele? Che dorme e sente per tre volte, no, qualcuno che lo chiama, e lui si sveglia e pensa che sia il profeta Eli a chiamarlo. E in quel passo biblico è vero che è Dio che chiama. Ma Samuele capisce che è Dio che lo chiama soltanto quando è il maestro che gli dice: guarda che è Dio che ti chiama. È sempre la mediazione umana che ti fa capire appunto dove Dio vuole portarti, è la Chiesa che ti chiama. E insomma dovremmo un po' veramente rilassarci, no, su queste cose. Quarto ultimo punto, perché il tempo è già scaduto. Quarto asse paradigmatico. Rimettere in piedi la figura del cristiano adulto, cioè del cristiano così come si dovrebbe dare in natura, fatto e finito. Che per ora, sapete chi è il cristiano adulto ancora per ora? Io, mica voi. Il prete o il religioso. Un po' di meno la religiosa, però si avvicina già di più. Cristiano adulto per ora è ancora appunto il prete, il religioso, la cui pienezza cristiana deriva, attenzione, dall'identificazione con la dimensione religiosa o mistica e dal distacco dalle occupazioni profane, no? Di nuovo, primo criterio. Cioè, chi ha la pienezza della vita cristiana? Il prete. E ce l'ha soprattutto perché è separato, no, dalle cose profane del mondo. La pienezza credente del cristiano adulto deve invece avere per presupposto la sua condizione ordinaria di vita, capace di assumere in quanto tale la forma del Vangelo. No? Noi ci manca questa figura. La figura dell'essere umano, adulto, maturo, che fa delle cose da uomo, di tutti gli uomini, e che a queste cose da uomo è riuscito a dare una persuasiva e autorevole forma evangelica, con autenticità, con coerenza e anche con consapevolezza, sapendo che lo fa e per quali ragioni lo fa. Questa sarebbe la figura adulta del cristiano, no? Che dovrebbe abitare le nostre comunità, che dovrebbe essere punto di riferimento e che invece non c'è. La fatica a generare cristiani adulti sta nel blocco mentale con cui non si concepisce una vita cristiana se non come evasione religiosa dalle cose della vita, no? È ancora così. Appunto, la pienezza cristiana è tutte le cose religiose che tu fai dopo in alternativa o a rimedio o a complemento, no, della vita ordinaria, salvo la retorica del mettere in pratica. Sapete, la retorica, non nelle prediche, del bisogna mettere in pratica, applicare. E quindi ci manca quella figura lì. Noi abbiamo le nostre comunità che sono popolate da una totale irrimediabile infanzia religiosa. C'è un'infanzia religiosa, c'è una religione infantile, è semplicemente, come dire, sovrapposta e applicata in modo molto marginale poi appunto alla vita reale. e anche l'impotenza attuale su questo tema a trasmettere una visione della fede praticata e pensata che sia minimamente matura, che non sia infantile, degna di essere presa in considerazione da un essere umano ragionevole e adulto, no? Per cautele istituzionali incapaci di libertà spirituale, no? Cioè ci manca proprio anche la capacità e il coraggio di fare in modo che le nostre comunità si riempiano di cristiani adulti che abbiano una fede, no? Anche personalmente consapevole delle cose che crede e che non si spaventa e che non sia così sprovveduta, infantile, devozionistica, paranormalistica, superstiziosa, da spaventarsi e da sprofondare nell'inquietudine tutte le volte che un romanziere scrive appunto un romanzo in cui si dice che Gesù era sposato con la Maddalena, no? Cioè la figura di un cristiano che possiede in modo maturo, non le cose della sua fede. Cioè appunto la capacità di confrontarsi in modo maturo e adulto con la Bibbia, no? In modo spiritualmente adulto con una lettura della Bibbia, con un'idea delle cose cristiane che non ti facciano sprofondare nell'angoscia quando ti dico che Adamo ed Eva non sono esistiti, no, che la Genesi è in qualche maniera un mito che racconta come siamo. Cioè la capacità di elaborare appunto in modo serio, adulto e maturo i contenuti della fede. Cioè che mi sembra un'attenzione disertata, no? Disertata e nascosta da cautele istituzionali, incapaci di libertà spirituali, la gente non capisce, queste cose è meglio non dirle, non tirarle fuori. Beh, certamente a noi ci manca questa, in maggioranza, diciamo così, no? Le nostre comunità sono fatte appunto di una fede che è rimasta sostanzialmente a quel bagaglio nozionistico, no? Che ha lasciato l'ultimo anno delle scuole medie e della cresima. No, i nostri adulti, in media, salvo tutte le eccezioni, salvo chi viene alle catechesi del giovedì trasferite il lunedì, salvo, beh, la maggioranza dei credenti è fatta da persone, come dire, che appunto sono semplicemente provviste di una fede da bambini, no? L'ultima che hanno, di cui sono stati dotati, sostanzialmente. E quindi qui, allora, certamente questa assenza del cristiano adulto poi significa sul fatto, come dire, di cosa sia il cristianesimo come testimonianza dentro il tempo, la cultura, la società. E qui c'è il grande capitolo dell'iniziazione cristiana, cioè quelle pratiche con cui vengono generati dei cristiani. Che insomma non c'è bisogno neanche tanto di dirlo, no? Che il processo complessivo dell'iniziazione cristiana, cioè del modo con cui la comunità cristiana oggi genera dei cristiani adulti, è un processo in fase di stallo profondo. La nostra iniziazione cristiana è in una fase di blocco, di stallo profondo, viene da una eredità pastorale resa sterile se non controproducente dallo svanire dello sfondo storico e sociale in cui aveva preso forma. Cioè il nostro modo di concepire l'iniziazione cristiana, che è sostanzialmente legata ai bambini, no? Noi l'abbiamo ricevuta dal cristianesimo tridentino, in cui quel modello funzionava perfettamente. Perché? Agiva dentro, come dire, una società organica, cristiana, profondamente contenitiva, no? In cui il processo di iniziazione cristiana certo poteva in qualche caso anche sboccare poi in forme veramente adulte e significative, no? Di fede cristiana, tanto da generare anche dei santi. Ma che anche se fosse rimasta, diciamo così, no, al livello di una di un'infanzia della fede anche un po' ritrosa, no? Alla fine c'era comunque il grembo, come dire, di questa grande pratica religiosa, sostanzialmente inscalfibile e obbligatoria, che comunque manteneva tutti nei binari di una normale vita cristiana. Cioè, che tu volessi o non volessi, che avessi capito o no, andavi a messa tutte le domeniche e dovevi farti tutte le tue pratiche cristiane. Forse, no, per il giorno della tua morte avevi raggiunto un grado sufficiente di consapevolezza, e se non l'avevi fatto, fa niente. Fa niente. I sacramenti della Chiesa, no, ti avevano comunque messo dentro l'involucro della grazia. Beh, certo, questa società organica non c'è più, capito? Non c'è più società contenitiva, non c'è più niente, non c'è più accompagnamento, si sono smarriti i processi di trasmissione, no? Dell'eredità, cioè le cose che dicono i sociologi. E quindi, appunto, i nostri processi di iniziazione cristiana non funzionano più. Questo, per esempio, è un tema, secondo me, decisivo, no? Per il nostro cattolicesimo. Bisognerà affrontarlo. Cioè, bisognerà fare i conti con il fatto che nelle nostre comunità gli unici che fanno tutto del cristianesimo, che vanno a messa, che si confessano, che leggono la Bibbia, che studiano la teologia alla loro portata, cioè che fanno tutte le cose che si dovrebbero fare nella vita cristiana, sono i bambini, gli unici, no? Gli adulti no, naturalmente. Cioè, bisognerà fare i conti con questa sproporzione, con questa differenza, col fatto che appunto non in realtà questi 7, 8, 10 anni non introducono a niente, no? Non introducono a niente, non lasciano nessun contenuto. Lasciano soltanto dei contenuti elaborati per essere alla portata dei bambini, ma che quindi perdono la loro grande consistenza esistenziale, no? Che poi appunto uno, quando esce dalla seconda media, non recupera più, non assimila più. Faccio un ultimo esempio prima di chiudere veramente. Pensate al tema della confessione dei bambini, no? Di questa esperienza che richiederebbe una, è un'esperienza di una, che richiede una maturità umana profondissima, no? Quella di chiedere perdono, di essere coscienti del proprio debito morale. Cioè, io tutte le volte che faccio le confessioni dei bambini mi chiedo sempre: ma cosa diavolo sto facendo? Cosa chiedo a questo bambino di 8 anni che nella media, nella norma, a casa sua non ha più dei veri percorsi di formazione della coscienza morale, no? A casa sua, se va bene, ha dei buoni genitori che gli mettono un po' qualche regola, ma il più delle volte nemmeno quello, no? E noi gli chiediamo, no, di fare un esame di coscienza, di configurare il suo peccato di fronte a Dio, di sentirsene pentito. Cioè, io trovo che sia una richiesta così spropositata, no? Che ci deve chiedere appunto cosa stiamo facendo, e che forse tutto questo meccanismo deve essere in qualche maniera ripensato. Perché dopo, certo che i bambini sono anche degli animaletti intelligenti, e loro capiscono e ti dicono: vuoi la filastrocca? Io te la dico, la filastrocca, eh? Ho disobbedito i miei genitori, ho picchiato mio fratello, e poi cosa dicono? Ho detto delle bugie. E poi escono e vanno dall'amico: tu cosa hai detto? No, cioè, sono degli animaletti furbissimi loro. E su questo bisognerà, no, che per esempio le pratiche pastorali di una comunità si prendano per esempio cura di quello che prepara, no, che deve preparare l'esperienza della fede, l'educazione di una coscienza morale, mettendosi in relazione con le famiglie, con la scuola. Un'introduzione, diciamo così, al senso della parola, del racconto, della narrazione, l'introduzione ai riti. Cioè, non so, ci sarebbe spazio, manovra, come dire, per rendere più fruttuoso anche questo aspetto, no? Nella nostra socialità liquida, questa nostra infantilizzazione del cristianesimo produce solo un senso di profonda insignificanza del fatto cristiano, di profonda insignificanza del fatto cristiano. Nella società il cattolico è l'uomo alla buona, no? Cioè, è quello che non capisce come va il mondo, è quello che crede alle favole. E ancora una volta è il dato antropologico che manca, no, di essere decifrato, cioè la sostanza di tutte queste cose che appunto il cattolicesimo di oggi deve fare seriamente i conti con il fatto che non esiste vita cristiana e testimonianza del Vangelo che non debba fare i conti seriamente appunto con i processi storici, con i dinamismi culturali, e su questo appunto bisogna in qualche maniera rivedere le nostre pratiche pastorali secondo queste quattro cose, che secondo me sono quattro cose nevralgiche, no? Se non metteremo a fuoco queste cose, secondo me diventeremo una delle tante costellazioni di quelle sette evangeliche di cui è piena l'America e che sono semplicemente delle corporation che vendono il loro prodotto religioso, no? Al miglior offerente. Grazie della vostra attenzione e della vostra pazienza.
Sulla religione popolare.
Sì, questa è una delle categorie più interessanti e però anche più ambivalenti e più ambigue di questi molti refrain di Papa Francesco, no? Perché a noi, giustamente, no, questa idea della religione popolare richiama esattamente le cose del primo punto, no? Cioè, quindi una religione ancora, soprattutto se pensiamo al Sud America da cui viene, quindi questa religione fatta di formalismo religioso, no, di talismaneticità, di superstizione, di sentimenti anche molto, come dire, feticistici, elementari, no, di una sacralità di base, potrebbe essere questa cosa qui, è un po' sì, un po' sì, un po' sì. Cerco di salvare la cosa immaginando che c'è un'accezione che salva questa categoria e che forse si può in qualche maniera intravedere immaginando, diciamo così, il contesto nel quale Papa Francesco ha vissuto la sua pastorale, e che è appunto questo Sud America delle periferie, della gente normale, alle prese con la vita. E quindi quando lui dice che ci vuole una religiosità popolare, che io traduco sempre in questa idea qui, il cristianesimo deve essere popolare, se no non è cristianesimo, no? Voglia dire, certo, il cristianesimo per essere cristianesimo non deve certamente essere elitario, no? Non deve essere, diciamo così, la recinzione che isola tra di loro un gruppetto di elitario, di cristiani intellettualmente formati e spiritualmente selezionati, no? Ma il cristianesimo è per tutti. Criterio che Dio parla a tutti gli uomini, no? Attraverso tutte le forme con cui gli esseri umani possono percepire, avvicinarsi, approssimarsi al mistero di Dio. E quindi il Papa dice così, beh, questa deve essere la nostra preoccupazione, che il cristianesimo non sia parte, no, dentro un'isola di eletti, un'isola elitaria, intellettualistica, che vorrebbe dire anche un po' gnostica, no? Lui ce l'ha appunto con il neognosticismo che serpeggia, no, in certe maniere di dare forma al cristianesimo, ma che invece sia sempre molto vicino, come dire, alle esperienze originarie, elementari degli esseri umani, cioè al popolo. Ecco, intesa in questo senso qui, è molto vicina a quell'idea che dicevo, no, che poi, come dire, la forma evangelica della vita deve sempre fare i conti con la cultura, e che la cultura non è prima di tutto, no, la cultura quella alta, è la cultura popolare, cioè della gente, cioè sono l'immaginario e la simbologia con cui gli esseri umani danno forma alla loro vita. Se non intercetti quella, no, il Vangelo resta semplicemente una sovrastruttura ideologica. Io la interpreto così. Certo, restano le ambivalenze, e che di fatti fanno i loro effetti, perché in tanti ricevono invece questo no, questo endorsement del Papa per la religiosità popolare come un incoraggiamento invece a far girare la Madonna Pellegrina e a quella religiosità lì. Bene, scusate la lunghezza, ma grazie dell'attenzione.